Buonasera.
Buonasera. Allora, bentornate e bentornati a scuola. Questo è l'ottavo itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza al 600, quello dei lumi il 700. Questo è l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia, quindi è l'ultimo itinerario di quest'anno solare. Dal mese di ottobre stiamo viaggiando, come sapete, in compagnia di Blaise Pascal, il quale, come abbiamo studiato a un certo punto della sua esistenza, 30 anni, quando viene considerato il più geniale matematico europeo, dopo aver letto con grande emozione l'epistolario di Paolo di Tarso, commentato da Padre Mersenne, vive un'esperienza appassionante, no? Lui la chiama una notte di fuoco, quella del 23 novembre 1654. Non so se questa notte, quella notte lì avete dormito tutti bene. E che descrive con queste parole, non so se ho sognato, ma non credo di aver sognato. Ho vissuto in modo drammatico un incontro fiammeggiante col Dio di Gesù Cristo, che mi diceva di seguire le indicazioni dei Vangeli. Quindi una folgorazione quasi come quella subita, e infatti la ricalca, da Paolo di Tarso sulla via di Damasco. E poi nel memoriale, perché scrive un memoriale, scritto in relazione a questa notte di fuoco, Pascal nell'Incipit afferma: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non il Dio dei filosofi e dei sapienti, e qui, come sapete, vuole polemizzare nei confronti di Cartesio e dei cartesiani, no? Mi ha chiamato a un nuovo programma di vita e di pensiero. E queste parole le scrive su un foglio di carta e se lo cuce nella fodera della giacca. E nel secondo itinerario dopo la vacanza noi risaliremo alla fonte di queste parole, perché queste parole lui le mutua, non sono sue, sono parole che utilizza perché le scopre studiando. E poi alcuni giorni dopo, come ricorderete, esce anche miracolosamente indenne da un gravissimo incidente, quando la carrozza su cui sta viaggiando si ribalta sul ponte di Neuilly. Lui voleva andare a Port Royal, poi invece cambia idea, non ci va, ma allora dice, sì, vuol dire che non va bene. E quindi, in ragione di questi episodi che ritiene anche un po' ironicamente segni premonitori, Pascal decide di frequentare regolarmente, già la frequentava saltuariamente per far visita alla sua sorella Jacqueline, che si è fatta monaca a Port Royal, no? Decide di frequentare regolarmente l'abbazia di Port Royal per studiare, per meditare e per attuare programmi di solidarietà verso il prossimo. Lì siamo in un ambiente benedettino. E di conseguenza, per capire la scelta fatta da Pascal, abbiamo iniziato a studiare la storia di Port Royal de Champs, cioè la prima parte, quella medievale della storia di Port Royal. E per poter rispondere alla doppia domanda che cos'è Port Royal de Champs e perché Blaise Pascal inizia a frequentare questa abbazia a distanza di 4 secoli dagli avvenimenti di età medievale che abbiamo studiato. Ebbene, per capire abbiamo dovuto organizzare, come ben ricorderete, un incontro durato 2 settimane con il Degarda di Bingen. Adesso, per rispondere alla domanda che riguarda la seconda parte della storia di Port Royal, riprendiamo il passo sul nostro cammino e dobbiamo procedere riepilogando i fatti essenziali e i concetti fondamentali per poterci occupare appunto della Port Royal moderna, no? Della storia di Port Royal de Paris, che è la storia moderna. Allora, guardate sul punto 1 del repertorio. L'abbazia di Port Royal de Champs, come ben sapete, è stata fondata nella paludosa e insalubre valle della Chevreuse, a sud di Versailles, nel 1204 da una donna. È una storia tutta al femminile, come sapete, no? Importante, Matilde di Garlanda, che con l'aiuto di quattro consorelle tedesche interpreta, come abbiamo studiato, la regola benedettina secondo lo stile monastico inaugurato mezzo secolo prima da quel grande personaggio che è il De Garda di Matilde, che, come sapete, pone al centro dell'impegno delle comunità religiose femminili da lei fondate l'attuazione del concetto di viridità, no? In latino la parola viriditas rimanda, come sapete, ai termini disponibilità, salute, rigoglio, e contrasta con la parola virilità che si rifà a qualche cosa di aggressivo. Di conseguenza, Matilde di Garlanda imposta il programma del monastero di Port Royal de Champs sul concetto di viridità in termini ambientali e materiali, cioè bisogna che le monache siano disposte a dare rigoglio, viridità alla valle della Chevreuse, che è insalubre, quindi devono ridurre il territorio paludoso, quindi prendono 5 pala e si invecchiano al lavoro. E sulle balze, favorendo la cultura, ci sono delle colline lì attorno, quindi la cultura di erbe officinali, quindi 4 ore per lavorare e per curare secondo la regola benedettina. Poi imposta il programma, Matilde di Garlanda, in termini spirituali, bisogna che le monache procurino la salute, la divinità alle anime, promuovendo lo studio, perché lo studio è cura dell'anima. Quindi 4 ore per studiare, quindi per pregare, per riflettere. E imposta il programma anche in termini politici. Cioè la parola viridità diventa l'emblema che Matilde di Garlanda utilizza quando rivendica l'autonomia del suo monastero in quanto sorella e figlia dell'autorevole figura della Beata Hildegarda. E Hildegarda ha voluto questa autonomia, l'ha ottenuta, perché noi non dobbiamo avere la nostra stessa autonomia, e quindi è beata, viene, no, c'è un processo di beatificazione, e quindi anche noi la vogliamo e la ottiene. Inoltre sappiamo che un numero sempre crescente di persone, il popolo minuto, si mette in marcia per recarsi a Port Royal de Champs per farsi curare, no? Perché le monache dell'abbazia, che dal 1204 al 1207 da 5 diventano 74, cioè iniziano, sebbene con circospezione ma con la massima determinazione, un'intensa e pericolosa attività di pericolosa perché si poteva essere tacciata di stregoneria, distribuzione di farmaci in linea con la realizzazione, dice, no, questa non è stregoneria, sono opere di misericordia corporale e spirituale. Guardate, che vengono codificate proprio in quest'epoca le opere di misericordia, a corollario della regola benedettina. E tutto ciò avviene sull'esempio di Hildegarda, che, come sapete, è diventata celebre soprattutto come curatrice, e le sue opere farmacologiche, come abbiamo studiato 2 settimane fa, si sono diffuse e vengono utilizzate per curare molte malattie in un gran numero di monasteri femminili europei. Queste sono quindi le originarie caratteristiche che ha il monastero femminile benedettino di Port Royal de Champs, prerogative di straordinaria modernità che non possono non interessare a Pascal e a un certo numero di persone sue contemporanee. compresa sua sorella Jacqueline, che nel 1651, come sapete, decide di entrare nel convento di Port-Royal. Ebbene, le peculiarità di Port-Royal de Chartres sono il frutto di una seconda stagione alla quale è stato dato il nome di Primavera Hildegardiana. Quindi sulla scia la Primavera Hildegardiana fiorisce sulla scia della poliedrica figura di Hildegarda, la visionaria scrittrice, la curatrice, la filosofa, la musicista, quante cose conta con sé, la consigliera di papi e di re e di imperatori, la prima badessa con pieni poteri, la guida della consorteria delle badesse, sapete di che cosa si tratta, e la monaca già beata in vita. Quindi guardate che curriculum, quello di Hildegarda. Quindi la primavera hildegardiana è un fenomeno che si estende a macchia di leopardo sul territorio europeo, fenomeno che subito dopo la morte di Hildegarda nel 1169 viene considerato molto pericoloso per il potere clericale, perché la consorteria delle badesse rivendica maggior potere decisionale all'interno delle istituzioni ecclesiastiche. E dal potere feudale, cioè la consorteria delle badesse pretende l'abolizione della servitù della gleba per la riqualificazione umana e sociale della manodopera agricola. Vede, sembra un sindacalismo contemporaneo. Questo sistema, non, il sistema feudale non è un sistema, è antievangelico, va abolito. Cioè, che cosa fare sulla servitù della greva un sistema? Quindi il sistema è quello benedettino, ce l'abbiamo visto come ha già funzionato a suo tempo, quindi noi quindi, dobbiamo fare una proposta politica, e è chiaro che questo mette una paura tremenda a chi ha in mano il potere e chi sfrutta la situazione, no? Ebbene, questo fenomeno, la primavera hildegardiana, come sapete, non ha potuto far maturare i suoi frutti perché è stato violentemente represso, come le lotte contadine, come la cosiddetta eresia catara, no? Come tutti i movimenti pauperisti. In proposito, come sapete, lo abbiamo studiato, è intervenuto Papa Bonifacio VIII, che nel 1298, su richiesta degli abati, dei vescovi e dei feudatari della Mitteleuropa, impone regole rigidissime per la clausura delle religioni, con una bolla intitolata Periculoso, e il testo di questo documento ha la spudoratezza di affermare che il comportamento rivendicativo delle religiose è pericoloso per la salvezza delle loro anime e per quella dei fedeli che seguono il loro nefasto esempio. Le direttive di una bolla, questo sarebbe niente, perché le direttive di una bolla diventano il consueto pretesto per scatenare la violenza, per fare delle crociate. Cioè, i feudatari con i loro uomini armati assaltano i monasteri femminili considerati ribelli e massacrano le suore e incendiano le abbazie, che a migliaia sono state uccise. Ora, con la bolla Periculoso di Bonifacio VIII, anche l'abbazia benedettina femminile di Port-Royal de Chartres, che fortunatamente si salva per ora dalla distruzione, viene blindata in una rigidissima clausura. Le suore non possono più uscire di lì. Alle monache viene vietata tutta quella fruttuosa attività svolta nel nome del concetto di virilità. E così la valle della Chevreuse torna a regredire. E questo stato di cose dura per più di 3 secoli, finché all'inizio del 600 non si assiste ad un risveglio. E la parola risveglio è sinonimo di ridovamento. C'è un momento della vostra vita in cui potete affermare che si sia verificato un rinnovamento materiale, intellettuale, spirituale, in occasione di che cosa? Guardate, scrivete quattro righe in proposito. Pascal, per esempio, direbbe che è un rinnovamento, anzi lo dice, lo scrive, che è un rinnovamento si è verificato nella sua vita con la lettura dell'epistolario di Paolo di Tarso. Magari noi non abbiamo fatto la stessa esperienza, ma a scuola magari sì. No? Come avviene il risveglio di Port Royal de Chine? Chi è la nuova protagonista del moderno, ora siamo all'età moderna, rinnovamento di Port Royal? Ora, per prima cosa dobbiamo dire che un lungo resoconto, guardate, dell'originaria tradizione di Desgardiana di Port Royal de Chine è stato custodito durante gli anni della repressione e si è quindi conservato nella biblioteca della Massia. C'è la repressione? Va bene, e noi lo scriviamo. Adesso non serve a niente, ma domani, non so se vi spiego, no, è così, guardate. Si è quindi conservato nella biblioteca della Abbazia, a cominciare dagli scritti memorialistici di Matilde di Garlanda. Comincia lei, che dopo la sua morte avvenuta nel 1224, sono stati integrati dagli interventi di molte badesse a lei succedute e da molte monache che sotto traccia hanno tenuto viva con i loro pensieri scritti la memoria delle origini. Quindi c'è una memorialistica all'interno di Corvello, che ha una grande importanza perché tutta la storia di quegli avvenimenti, no? Nessuno li studia oggi perché non si studia, si pensa. Ma Matilde di Garlanda, avendo assorbito totalmente la lezione di Degarda sull'importanza della scrittura e sulla rilevanza del fatto che le monache e le donne in generale debbano appropriarsi di questo strumento di emancipazione, uno strumento da utilizzare nell'ambito delle 4 ore giornaliere di studio previste dalla regola benedettina. O se preferite, questo nel convento, fuori dal convento, contemplate dal programma politico di Papa Gregorio Magno, che ha codificato la regola del 590 come una buona pratica di vita per ogni persona e quindi una nuova struttura per la società, il comunitarismo, lo chiama così. Ebbene, Matilde di Garlanda ha lasciato in eredità come regola la coltura, scritta con la O, la coltura dello scrivere. Perché quando noi scriviamo è come quando noi facciamo l'orto, sia che sia un orto perché abbiamo un... avete tutti delle ville, state iniziando, no, ma io sul terrazzo l'orto è una cassetta di roba dove segno. E scrivere è la stessa cosa. Per fare l'orto bisogna zappare, bisogna seminare, bisogna aspettare, bisogna innaffiare, e scrivere è lo stesso tipo, è una coltura. Perché la cultura assuma la U e bisogna passare per la O. Oh. La coltura dello scrivere nel monastero di Port Royal de Chine, per cui le monache, alle quali è ufficialmente fatto divieto di scrivere, si sentono autorizzate, per tradizione, a mettere per iscritto invece i loro pensieri. Nei monasteri di Desgardiana si fa questo. Sebbene debbano rimanere questi pensieri scritti sepolti nella biblioteca del monastero, nella quale però rimane comunque un patrimonio di riflessioni, di osservazioni, di considerazioni, di giudizi, di ispirazioni che lievitano. E questo patrimonio, potenza evocativa della scrittura, viene ad assumere un ruolo nel risveglio di Paul Royal de Chalde. C'è una linea di pensiero. E quando abbiamo una linea di pensiero, ecco che noi possiamo camminare in una direzione, perché quella direzione viene indicata, no? Ma, in proposito, procediamo con ordine. Guardate sul punto 2 del repertorio. E dal 1298, per effetto della bolla pericoloso di Bonifacio VIII, che costringe le monache a vivere recluse in una rigidissima clausura, senza avere più alcun rapporto con l'esterno, e impone alle badesse di sottomettersi agli abati, la vita dell'abbazia di Port Royal de Chartres è come se fosse entrata in letargo. E con il trascorrere dei secoli, anche la memoria delle prerogative e delle origini del monastero si affievolisce, finché nel 1609, a 4 secoli dalla fondazione, una giovane, a solo 17 anni, ed energica badessa, Mère Angélique, una 17enne che viene chiamata madre, Mère Angélique, ecco un'altra donna importante in questo, no, questo nostro percorso, promuove il risveglio dell'abbazia di Port Royal de Chartres. Chi è Mère Angélique? Mère Angélique da secolare si chiama Jacqueline Arnaud. Guardate, Arnaud appartiene alla omonima e facoltosa famiglia parigina, una delle famiglie aristocratiche più facoltose della città, di Arnaud. Jacqueline è stata fatta entrare in monastero nel 1599, all'età di soli 7 anni, come è decanta, vedete, certe cose si ripetono misteriosamente, quasi in modo provvidenziale, eh? E gli viene attribuito il nome di Angelica, oltre a quello di Maddalena, Maria Maddalena che entra in monastero, Santa Maria Maddalena, e quindi Angelica, anche per le sue fattezze. Anche questa è una bambina che deve morire dopo qualche ora, però non c'è niente da fare. Queste sopravvivono sempre, no? E per le sue fattezze, è diafana, questa persona è diafana, così ci dicono le cronache, cioè è trasparente, delicata, pallida, talmente, come un angioletto seicentesco, difatti viene chiamata Angelica, come quando entra in monastero. E guardate, questa affermazione fa venire in mente una curiosità molto interessante, legata a una recente scoperta. Quale scoperta? C'è un qualche cosa che per cui si possono mettere insieme queste due cose, anche se probabilmente è soltanto casuale, però andate qui, andate a curiosare, perché se qualcuno che è curiosa da una finestra è venuto fuori dopo una pulitura di un quadro, e quindi andate a curiosare anche voi. E nel dipinto, che conoscerete senz'altro, perché se ne parla, si è parlato molto di questo personaggio, se ne straparla, scusate se uso questo termine, ma non ne posso più di questi straparlamenti, senza collocarli all'interno di percorsi di alfabetizzazione, non serve assolutamente a nulla. E nel dipinto La vocazione di San Matteo, di Caravaggio, dipinto del 1599, cioè lo stesso anno in cui Mère Angélique è entrata nel monastero, dipinto che si trova, come sapete, nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, è stata recentemente scoperta dietro i vetri della finestra che fa entrare luce nella stanza dove si svolge la scena, la figura diafana di un angelo. Beh, andate a osservare in rete questo interessante particolare. Se cercate la vocazione di San Matteo di Caravaggio trovate sicuramente l'indicazione per andare sulla scoperta, perché la scoperta è stata fatta dai restauratori e hanno detto, ma dietro questa finestra c'è qualcosa, c'è un angioletto che guarda. Ma era angioletto? No, questo lo dico io. Non è accaduto, però è interessante, questo serve. Poi per mettere in funzione la memoria, per investire comunque in intelligenza. La didattica funziona così, deve funzionare così. Quindi andate a osservare in rete questo interessante particolare e divertitevi. Naturalmente non si può pensare che Jacqueline alias Mère Angélique avesse una vocazione quando è entrata, ma per il fatto di appartenere alla facoltosa famiglia Arnault, che vuole sistemare i suoi membri in posizioni di prestigio, nel 1602 Mère Angélique, ad appena 10 anni, viene nominata badessa, perché non ci sia qualcuno altro che li porti via il posto. Gli Arnault vogliono fare questa operazione e fanno bene, perché no, loro lo fanno, la famiglia lo fa per ragioni di potere, però poi la fagiolina va per la sua strada, naturalmente. No, viene nominata badessa. Il fatto è che è sotto tutela, no? Perché a 10 anni è sotto tutela. È sotto tutela di una reggente, c'è una balletta reggente, però è una bambina curiosa, è intraprendente ed è già ben alfabetizzata, per cui, perché cresce, per cui vuole, cosa c'è? Tutta questa roba che è in biblioteca, che io l'ho imparata a leggere, la voglio leggere, c'è la storia del monastero, questo mi interessa. Vuole scoprire, riportando alla luce, questa voluminosa documentazione sepolta da secoli nella biblioteca del monastero. Vuole scoprire la storia degli avvenimenti e del pensiero di questo sito e, dopo aver intellettualmente riannodato il filo della tradizione mistico-visionaria heideggeriana, instaurata, come sapete, dal 1204 dalla fondatrice Matilde di Garlanda, ecco che Mère Angélique tira le fila e nel 1609, quando assume pieni poteri, dopo aver affermato di essere stata illuminata dalla grazia, come integrata, decide di riformare il monastero, pur mantenendo il rigore della clausura, riaffermato per decreto dal Concilio di Trento, non vuole guai con le istituzioni, quindi è molto attenta a dire, no? No. E qui si rispettano le regole, ristabilendo però il rispetto della regola benedettina secondo lo stile legato alla parola chiave di divinità. E noi siamo al corrente di che cosa significa attuare, tornare ad attuare questo programma. Ecco il rinnovamento, ecco il risveglio di Port-Royal. E Mère Angélique si fa ancora più decisa di fronte agli ostacoli nella sua opera di rinnovamento quando riceve l'incoraggiamento, comincia a scrivere di qua e di là, alle persone che lei ritiene più idonee per ottenere un appoggio, lui riceve l'incoraggiamento di Francesco di San, tra parentesi perché non l'hanno ancora fatto santo, e quindi Francesco di Sales, lo avete sentito nominare? Che è in questo momento il vescovo di Ginevra e va d'amore d'accordo con i calvinisti perché cerca ciò che unisce piuttosto che ciò che divide. Avete sentito questa frase poi molto tempo dopo, all'inizio degli anni 60, quando un papa dice no, sì, bisogna cercare quello che unisce. Al quale Mère Angélique chiede, scrive a Francesco di Sales, che è molto impegnato in tutta una serie di opere che collimano con la mentalità di Berangelic, chiede se stia commettendo un errore a fare quel che fa. Guardate, lui le risponde con un aforisma che rispecchia il suo carattere caritatevole, ma un aforisma che vale anche per la politica contemporanea di oggi, di questa sera. Gli scrive: se devi sbagliare, cerca di farlo per troppa bontà e non per troppo rigore. Francesco di Sales, nato in Alta Savoia nel 1567, morto a Lione nel 1622, merita di essere conosciuto meglio, conoscete i salesiani voi, no? Sapete. E quindi, utilizzando le enciclopedie, navigando in rete, potete incontrare questo nobile personaggio che è il figlio primogenito del signore di Boissy, quindi avrebbe avuto un'altra carriera se non avesse voluto abbracciare invece una vocazione religiosa. Documentatevi sulle istituzioni umanitarie che sono nate ispirandosi al suo pensiero. E chi per esempio non ha presente la figura di Don Bosco? Di Don, di San, Giovanni Bosco, tutti lo avete presente. È un personaggio importante, significativo. Che si rifà Francesco di Sales. Il processo di rinnovamento di Mère Angélique attira a Port-Royal des Champs molte persone. Sono donne e uomini che non vogliono entrare in monastero, ma pur mantenendo la loro laicità desiderano entrare in contatto con questa realtà. Comincia una nuova fase, no? Nella storia degli intellettuali, nella storia intellettuale europea, no? E sono intellettuali, quasi tutti di formazione cartesiana, provvisti di una vasta preparazione scientifica, alla ricerca però che fanno lo stesso ragionamento di Pascal. La matematica, la scienza non vi risolve il problema dell'inquietudine che ho addosso. No, quindi fanno tutto questo ragionamento. No. E sono alla ricerca di spiritualità, di misticismo, di impegno evangelico, perché sono persone che tutti hanno letto i saggi di Montaigne intanto e si domandano come vivere, sono persone disorientate dalle molte contraddizioni di questi anni, contraddizioni in campo ecclesiastico per la rigidezza della decretazione del Concilio di Trento, sul piano politico per il deleterio sistema dell'assolutismo regio e in ambiente culturale per l'arretratezza dei programmi accademici. Siamo in un periodo di, qualcuno ha definito, di ignorantocrazia, no? Ci siamo anche oggi. Il Mère Angélique, il fatto è che in molti lo dicono, ma poi non si fa nulla, come se non fosse possibile fare qualcosa di importante, di significativo. Un decreto con due articoli, per esempio, potrebbe fare il governo o il Parlamento. Ora, abbiamo anche scritto a suo tempo, ma Mère Angélique invita i visitatori del monastero intanto a partecipare alla ristrutturazione. 4 ore per lavorare, siete venuti qui, guardate che qui ci stanno lavorando. Non avete mai lavorato voi, perché siete, ce la fate i manovali, perché noi i carpentieri ce l'abbiamo qui, sono del popolo, e voi potete fare i manovali, e lo fanno, e tutti lo fanno con grande determinazione. e partecipano alla ristrutturazione, 4 ore per lavorare, lì con le mani, di ristrutturazione di una casa colonica, la cascina dei granai, le grange, questo è diventato un punto strategico, le grange, una casa, una cascina abbandonata, una grande struttura, situata su un altopiano che sta a monte dell'abbazia, in modo che diventi un centro di accoglienza per gli ospiti. E guardate, sul tetto di questo fabbricato viene anche costruita e inaugurata nella primavera del 1621, se ci capiterà festeggeremo questo fatto, una terrazza osservatorio. Perché? Ma nello stile dei monasteri dei Gardiani, dobbiamo guardare il cielo, sì o no? Beh, il cielo è la nostra destinazione, ma diamogli un'occhiata, intanto, a vedere cosa c'è. Intanto, De Garda è molto materiale, dal pensiero di De Garda, giustamente, è molto pratico, no? E la terrazza osservatorio per potersi sollevare da terra e volgere lo sguardo verso il cielo. Quindi 4 ore per studiare, per poter entrare in contatto con il silenzio dell'universo. 4 ore per meditare, per riflettere, questo piace molto a Pascal, che poi continua a ripetere nei suoi pensieri queste cose, che sta maturando in questo momento. Quando poi comincerà a frequentare assiduamente con gli altri. E vedete, quindi il silenzio dell'universo, quindi 4 ore per meditare e per riflettere. Quindi vedete che c'è, vedete com'è concreto ed attuabile il progetto politico di Gregorio Magno, che viene nominato Papa, che non è neanche battezzato perché è il prefectus subis, è il governatore della città di Roma, che nessuno sta governando, della famiglia Nicia, una famiglia senatoriale, c'era il senato a Roma, non governava più nessuno, cade l'impero romano, non c'è bisogno di qualcuno che governi, dice ma io ho bisogno di potere però perché nessuno mi ascolta, beh allora ti facciamo vescovo perché la chiesa è l'unica che ha una rete. Dice, ma è vero, non sono neanche battezzato, ma ti battezziamo noi, dicono i presbiteri di Roma, noi lo battezzano, lo crescevano loro e lo fanno papa, e diventa papa perché da papa può far filtrare le sue proposte attraverso la rete che la cristianità ha costruito sul territorio europeo. E quindi la regola benedettina cammina su quelle gambe. Attenzione, perché noi questa cosa non l'abbiamo studiata bene. E guardate che invece è utile oggi, in cui stiamo dicendo che la politica non c'è più, non ci sono più, cioè siamo in un momento in cui, non dico che sembra di essere la caduta dell'impero romano d'Occidente, quando invece di governare qualcuno sta a diatribare, soprattutto nei salotti televisivi, e a fare tante chiacchiere, ma bisogna. Quindi 4 ore per lavorare, no? Con le mani, 4 ore per studiare, perché e quindi perché è necessario studiare per costruire le strutture materiali, bisogna per 4 ore per riflettere, perché dobbiamo riflettere su quello, pregare, contemplare, ognuno scelga, meditare, e 4 ore per prendersi cura, soprattutto degli altri, oltre che di se stessi. Quindi il progetto è molto concreto, no? Molto concreto, e viene visto in quest'ottica da Mère Angélique. E da tutti quelli che hanno questo tipo di mentalità in questo momento, i solitari di Pollariani, che ora stanno nascendo, Pascal, vedete. Ora, oggi, guardate, oggi sono visibili nella valle della Chevreuse le rovine dell'abbazia e la cascina dei granai, le grange. E il luogo è stato allestito il Musée National de Port-Royal des Champs, che fino a qualche anno fa, quando ho visitato, si chiamava Musée de Grange, e questo oggi si chiama invece il Museo Nazionale, perché in Francia le cose se le fanno rendere, dal punto di vista, magari tralasciano molte cose, ma con la cultura si mangia, e quindi anche se non è così applicabile direttamente la cosa. E queste informazioni potrebbero anche far nascere in voi la curiosità di fare una visita a questo territorio, no? Ebbene, quando riprenderemo il viaggio dopo la vacanza, il prossimo anno, noi disegneremo un possibile itinerario da percorrere, sia virtualmente che materialmente. Poi siete tutti ragazzi e ragazze di Milano per il mondo, un zaino in spalla, un campeggio all'altro, quindi chissà se il signor Palomar, il protagonista che ormai ben conoscete nel libro dal titolo omonimo di Italo Calvino, che stiamo leggendo, si sarebbe aggregato alle persone che frequentano Port Royal de Chartres, anche per sollevarsi da terra puntuando lo sguardo verso il cielo. Guardate, anche il signor Palomar, un nome simbolico che richiama un potente telescopio, è intenzionato a far questo, perché vuole puntare la sua meticolosa attenzione su molti fenomeni che gli capitano sotto gli occhi, perché come Montaigne decide di osservare le cose della vita, sfruttandole nei minimi particolari, per cercare di interpretarle nel tentativo, come pretende di fare Pascal, di entrare in rapporto con l'universo. A Port Royal de Chartres, tanto in età medievale quanto in età moderna, viene proposto questo esercizio. E si capisce perché il pensiero di Pascal assume determinate caratteristiche. E questo tentativo presenta molte difficoltà, lascia perdere il signor Palomar e anche il signor Pascal nel dubbio, ma il dubbio è utile perché deve stimolare la riflessione e la volontà di imparare. Calvino questa sera ci presenta il suo personaggio nel quale si identifica, no? Mentre riflette guardando il cielo. Il signor Palomar, per volere dell'autore, che è esperto a parafrasare i classici, ha, come sapete, allegoricamente un piede nei saggi di Montaigne e nel particolare, e l'altro piede nei pensieri di Pascal, nell'universale. E adesso leggiamo il testo. Dell'occhio e i pianeti, come se fossimo sul leggiamolo come se fossimo sul tetto della cascina dei Granai, le Grange, situata sull'altopiano a monte della battaglia del Port Royal de Chartres. L'occhio ai pianeti, coraggio.
L'occhio ai pianeti. Il signor Palomar, avendo preso di costante per tutto il mese d'aprile i tre pianeti esterni, il Vigilio 8 e Nudo, anche da lui, che è Rios e astigmatico, sono tutti e tre in opposizione, dunque visibili insieme per tutta la notte, si affretta a uscire sul terrazzo. Il cielo è chiaro e la luna piena. Marte, pur essendo vicino al grande specchio lunare guidato di luce bianca, si fa avanti imperioso col suo fulgore ostinato, col suo giallo concentrato e denso, verso tutti gli altri gialli del firmamento, al punto che si finisce per convenire il salario rosso, e nei momenti ispirati si vede il rosso davvero. Scendendo con lo sguardo, seguitando verso le rampe un arco immaginario che dovrebbe congiungere Regolo a Scipa, ma Scipa quasi non si vede, si incontra ben distinto Saturno, dalla luce bianca e stregina. E più in giù ancora ecco Giove, nel momento del suo massimo splendore, un giallo vigoroso che dà sul verde. Le stelle intorno sono tutte infallibili, tranne Arcturo, che brilla con aria di sfida un po' più in alto verso l'Oriente. Per approfittare di più della piccola posizione planetaria è indispensabile procurarsi un telescopio. Il signor Palomar, forse perché porta lo stesso nome di un famoso osservatorio, gode di qualche amicizia tra gli astronomi e gli viene concesso di avvicinare il naso all'oculare di un telescopio da 5 cm, cioè piuttosto piccolo per la ricerca scientifica, ma che, paragonato ai suoi occhiali, fa già una bella differenza. Per esempio, Marte al telescopio si rivela un pianeta più perplesso di quanto non segue occhio nudo. Pare anche tante cose da comunicare, di cui si riesce a mettere a fuoco solo una piccola parte, come in un discorso farfugliato e sofisticante. Una voce incarnata sporge intorno al loro. Si può cercare di rincalzarlo, regolando la vite per far saltare la crestina di ghiaccio del polo inferiore. Macchie affiorano e spariscono sulla superficie come nuvole, o squarci tra le nuvole. Una che stabilizza in forma e condizione d'Australia. E il signor Palomar si convince che più distinta vede quell'Australia, più l'obiettivo è a fuoco, ma nello stesso tempo si accorge che sta perdendo altre ombre di cose che gli sembrava di vedere o che si sentiva tenuto a vedere. Insomma, gli pare che se Marte è quel pianeta sul quale da chi apparenti in corpo ne sono dette tante, causando alternative di illusioni e delusioni, ciò coincida con la difficoltà di stabilire il rapporto con lui, come con una persona dal carattere difficile. A meno che la difficoltà di carattere non sia tutta dalla parte del signor Palomar, invano che gli cerca di sfuggire alla soggettività, rifugiandosi tra i corpi celesti. Tutto il contrario è il rapporto che si stabilisce con Saturno, il pianeta che più dà emozione a chi lo guarda attraverso un telescopio. Eccolo, nitidissimo, bianchissimo, esatti i contorni della sfera e dell'anello, una leggera rigatura di paralleli zebra alla sfera. Una circonferenza più scura separa il bordo dell'anello. Questo telescopio non capta quasi altri dettagli e accentua la trazione geometrica dell'oggetto. Il senso di una lontananza della sfera, anziché attenuarsi, risalta più che occhio nudo. Che il cielo stia ruotando un oggetto così diverso da tutti gli altri, una forma per raggiungere il massimo di chiarezza, col massimo di semplicità e di regolarità e di armonia, è un fatto che rallegra la vita del pensiero. Se avessero potuto vederlo come ora lo vedo io, pensa il signor Palomar, gli antichi avrebbero creduto dello spinto e dello sguardo nel cielo delle idee di Platone, nello spazio immateriale dei postulati del vide. Invece, questa immagine, per chissà quale sentito, arriva a me che temo sia troppo bella per essere vera, troppo accetta di un universo immaginario per appartenere al mondo reale. Ma forse è proprio questa diffidenza verso i nostri sensi che ci impedisce di sentirsi il nostro agio nell'universo. Forse la prima regola che devo pormi è questa, attenermi a ciò che vedo. Ora mi sembra che l'anello scivoli di riferimento, ogni pianeta dentro l'anello, e l'uno e l'altro ruota in se stessi. In realtà è la testa del signor Palomar che oscilla, obbligato come egli è a sciogliere il collo per infilare lo sguardo nell'oculare del telescopio, ma si guarda bene da non smentire a se stesso questa illusione che coincide con la sua aspettativa così come con la verità naturale. Saturno è veramente così. Dopo la spedizione del guaio del 2, il signor Palomar ha seguito tutto ciò che si è scritto negli anelli, che sono fatti di particelle microscopiche, che sono fatti di fogli di ghiaccio superati da abissi, che le divisioni tra gli anelli sono solchi in cui ruotano i satelliti spazzando la materia pensando ai dati, come cani da pastore, che corrono intorno al grembo per tenerlo compatto. Ha seguito la scoperta da anelli intrecciati, i quali sono risolti in cerchi semplici molto più sottili, e la scoperta di striature opache disposte come raggi della nuova, poi identificate in un'incendio. Ma le nuove notizie non smentiscono questa figura essenziale, non diversa da quella che per primo vide Gian Domenico Cassini nel 1676, scoprendo la divisione tra gli anelli che porta il suo nome. Per l'occasione è naturale che una persona diligente come il signor Palomar si sia documentata su enciclopedie e manuali. Ora Saturno, oggetto sempre nuovo, si presenta al suo sguardo rinnovando la meraviglia della prima scoperta, per disdegno e rammarico che Galileo, col suo sfocato canocchiale, non si è arrivato a farsi in un'idea confusa di corpo triplice o di sfera con due anche, e quando già era vicino a capire come era fatto, l'avesse ingerito e tutto sprofondò nel buio. Fissare troppo a lungo un cuore luminoso stanca la vista. Il signor Palma chiude gli occhi, passa Giove. Nella sua mole maestosa ma non grave, Giove ostenta due strisce equatoriali, come una sciarpa guarnita per i campi stressati, di un verde che effetti di serpenti atmosferiche immani si traducono in un disegno ordinato e calmo, di elaborata perfettezza. Ma il vero spazio di questo pianeta lussuoso sono i suoi sfavillanti satelliti, ora in vista su quei quattro lungo una linea obliqua, come uno scettro stridente di gioiello. Scoperti da Galileo e da lui chiamati medici a Sidera, atti dei medici, ribattezzati poco dopo con il nome Ovidiani, Io, Europa, Ganimede, Calisto, da un astronomo olandese, gli antichi di Giove sembrano irradiare un ultimo bagliore di un rinascimento proprio atomico, come in Ari, che l'ordine impassibile degli sferi celesti si è distorto, proprio per opera dell'Esco. Un sogno di plasticità avvolge Giove. Fissandolo nel telescopio, il signor Palmer cresce in attesa di una trasfigurazione olimpica. Ma non riesce a mantenere l'infila l'immagine, deve chiudere per un momento le palpebre, lasciare che la pupilla abbagliata ritrovi la percezione precisa dei contorni, dei colori, delle ombre, ma anche lasciare che l'immaginazione ricordi dei farmi non suoi, rinunci a sfoggiare il sapere di questo. Se è giusto che l'immaginazione venga in soccorso alla debolezza della vita, deve essere istantanea e diretta come lo sguardo dell'ascendente. Qual era la prima similitudine che era venuta in mente e che aveva scacciato perché incongrua? Aveva visto il pianeta ondeggiare coi satelliti in fila come bollicine d'aria che saltano dalle branche di un tondo pesce degli abissi, luminescente e creato. La notte dopo il signor Paola torna sul suo terrazzo a rivedere i pianeti occhio nudo. La grande differenza è che qui è obbligato a tenere conto delle proporzioni tra il pianeta che verso il firmamento sparso nello spazio buio da tutti i lati e lui che guarda, cosa che non succede se il rapporto è tra l'oggetto separato pianeta, messo a fuoco dalla lente, e lui soggetto in un illusorio faccia a faccia. Nello stesso tempo egli ricorda di ciascun pianeta l'immagine sbagliata di quella sera e cerca di inserirla in quella minuta la macchia di luce che occorre al cielo, così spera di essersi appropriato della mente del pianeta, o almeno di quanto di un pianeta può entrare dentro un occhio.
Poi, come sempre, rileggete con attenzione queste pagine perché potete ripercorrere molti percorsi che noi abbiamo fatto, no? Vedete quanti rimandi, quanti richiami ci sono in questo brano di Calvino a Platone, al Rinascimento, a Galileo, a Cassini, siamo nel 1600 anche in questo caso, no? Quindi queste pagine si innestano perfettamente nel percorso che noi stiamo facendo. E alla fine del Cinquecento, nella valle della Chevreuse, è aumentato il degrado, le paludi si sono estese, il territorio è sempre più malsano, questo luogo è diventato davvero un ospitale e i lavori di bonifica su questa vasta area geografica inizieranno non per ragioni umanitarie, ma inizieranno quando il re Sole, che tutti conoscete, Luigi XIV, deciderà nel 1661 di dare inizio, lì dove c'era solo un edificio di caccia, ai lavori per la costruzione della legge di Versailles, altro che monasteri, dove poi si trasferirà con tutta la corte nel 1682. Ma questa è un'altra storia della quale adesso non ci possiamo e non ci dobbiamo occupare, perché ora dobbiamo procedere sul nostro cammino sviluppando un discorso incentrato sui principali avvenimenti, perché se dovessimo trattare questa storia nella sua interezza ci vorrebbero degli anni, sugli avvenimenti relativi a quello che è il nostro obiettivo, che non dobbiamo perdere di vista, cioè capire perché una persona come Blaise Pascal a un certo punto della sua vita, mentre si ritrova ad essere un geniale matematico acclamato in tutta Europa, decide di aderire al pensiero e alle iniziative di Fourier. E allora procediamo con ordine, partendo dalla prima questione, quella che ci permette di prendere il passo. Che cosa comporta per la battaglia di Port-Royal de Champs il degrado del territorio che la circonda? E guardate sul punto 3 del repertorio. Nel 1624 le febbri malariche colpiscono un certo numero di monache del convento di Port-Royal de Champs, tanto che prima che si allarghi l'epidemia è necessario sgomberare l'abbazia. E Mère Angélique, approfittando anche di un lascito che ha ricevuto nel 1625, acquista una casa, una grande casa nella periferia di Parigi, nel Faubourg Saint-Jacques. Anche questa è una casa da ristrutturare, ma ci sono ormai manovali, e apre un nuovo monastero che prende il nome di Port-Royal de Paris, e inizia così la seconda parte della storia di Port-Royal, quella moderna. È chiaro? Qui nel 1635 si stabilisce come direttore spirituale invitato da Mère Angélique l'abate Jean de Verger de Saint-Cyran, un monaco agostiniano molto colto, molto critico nei confronti della gestione dell'istituzione ecclesiastica, che dipende ormai da qualche tempo quasi esclusivamente dai gesuiti. L'ordine religioso che dopo il Concilio di Trento è diventato il più potente. I gesuiti si definiscono un esercito in mano. Parliamo dei gesuiti del Seicento. La morale benedettina di Port-Royal de Paris si pone in forte opposizione nei confronti del comportamento piuttosto spregiudicato e vincente dei gesuiti. A Port-Royal si contesta ai gesuiti una prassi pastorale, cioè un modo di agire troppo disinvolto, cioè basato sulla stipula di molti compromessi e di vantaggiosi scambi di favori con il mondo economico e con il potere assoluto della corte francese e delle corti europee. I gesuiti attaccano, diciamo così, al cuore dello Stato, no? E li si radicano. A Port-Royal poi si disapprova l'interpretazione gesuitica considerata militaresca, che ha trasformato la figura di Paolo di Tarso in un guerriero della religione. Allora, ricordate che Caravaggio, nel dipinto che abbiamo citato nel sesto itinerario, non so se siete andati a vederlo, la conversione di San Paolo, fa provocatoriamente cadere Paolo da cavallo in divisa da soldato romano. E bisogna notarla questa cosa, cioè in questo momento Caravaggio è molto critico nei confronti dell'interpretazione gesuitica delle epistolari di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso è un guerriero della fede, no? Dicono. No. Caravaggio invece, il guerriero della fede, lo fa cadere, ti fulmi, sei vestito, sei ufficiale romano, ti fulmino io, è chiaro? Bisogna rifletterci un po', se no queste cose non si capiscono, perché non si capisce Caravaggio se non lo inseriamo all'interno di in questo dibattito. Cioè, non è uno che fa delle cose belle, no, quello è un altro discorso, tecnicamente, ma c'è una provocazione. Il fanciullo è un po' mascalzoncello per giunta, ma è uno che riflette sulle cose, no? E prende posizione in questo, cioè in quel dipinto si prende posizione vestendo Paolo di Tarso da guerriero, no? Da soldato romano che questo è che cade da cavallo, che Gesù di Nazareth, Gesù Cristo fa cadere da cavallo vestito così. Il guerriero della religione no, perché nelle sue lettere, dicono Port Royal, Paolo si dichiara sempre non guerriero, ma un apostolos, che vuol dire inviato speciale. Apostolos in greco vuol dire apostolo della fede, inviato speciale della fede. A Port Royal prevale quindi l'esegesi di padre Terestelle, che come sappiamo ha reso visibili nella mente di Pascal nuovi orizzonti in questo senso. A Port Royal de Paris, attorno all'abate Jean du Verger de Saint-Cyran, si riuniscono tutti quegli intellettuali che sull'altopiano della Chevreuse hanno frequentato, dopo averla ristrutturata, la cascina dei granai, le grange, alla ricerca di deserto, cioè di spiritualità, di rigore morale, di misticismo. Voglio fare il deserto intorno, e di impegno evangelico, e nasce, poi vedremo cosa vuol dire questo di deserto, e nasce una vera e propria organizzazione. Questo gruppo decide di chiamarsi dei solitari di Port Royal. Se si vedono e stanno insieme, che solitari sono? E beh, poi dovremmo capirlo questo, tenetelo a mente, perché ci sono delle ragioni per cui vengono prese certe decisioni. Delle ragioni che si capiscono studiando, perché costoro hanno studiato e di conseguenza hanno reagito. Quindi, solitari di Port Royal, i quali nel 1637 decidono, con l'attenuarsi dell'epidemia di malaria e prendendo le necessarie precauzioni, molti di loro sono medici, di tornare nell'abbazia rimasta vuota di Port Royal de Chant. E tra i solitari si distinguono due personaggi che fungono da coordinatori dell'iniziativa: Antoine Arnauld, che è il fratello minore di Mère Angélique, e Pierre Nicole, che ricorderemo tra poco, vedremo che cosa fa. Intanto i gesuiti, che non sopportano le critiche dei solitari di Port Royal, quindi comincia uno scontro epocale qui, utilizzano, per passare al contrattacco, e sono guerrieri, un efficace strumento di denuncia in modo da ridurli al silenzio, e approfittano, attenzione, della pubblicazione nel 1640 di un libro, il cui autore è morto due anni prima, nel 1638. Un libro che viene subito, preventivamente, messo all'indice per ordine del Sant'Uffizio, in attesa che il Tribunale dell'Inquisizione emetta un giudizio. E siccome questo libro costituisce il punto di riferimento fondamentale del pensiero teologico e dottrinale dei solitari di Port Royal, i gesuiti li tacciano di deviazionismo rispetto all'ortodossia cattolica. Il libro in questione, che libro è? Il libro in questione si intitola Augustinus e fa riferimento al personaggio che conosciamo, Agostino di Ippona, Sant'Agostino, e l'autore di quest'opera è il teologo olandese Cornelis Jansen, che noi conosciamo con il nome latinizzato di Jansenius, Jansenio, che probabilmente tutti avete sentito nominare, tutte voi. Cornelis Jansen, 1585-1638, chi è? È stato professore all'Università di Lovanio e poi vescovo, è un vescovo di Ypres. L'abate agostiniano di Saint-Cyran, il direttore spirituale di Port-Royal, è un convinto sostenitore delle idee di Jansenio. Sono stati colleghi a Lovanio. È chiaro? Tutto questo collegamento di cose. E Port-Royal diventa quindi il centro più attivo del movimento jansenista. E quali sono le idee teologiche e le proposte dottrinali di Jansenio? Attenzione, per Jansenio è Dio che dispensa unicamente e gratuitamente la sua grazia, indipendentemente da qualsiasi iniziativa umana. E il modo di comportarsi della persona dipende dalla grazia che riceve da Dio e non dalla sua intraprendenza, come dicono i gesuiti. I gesuiti avversano questa idea perché la loro condotta deve corrispondere alla direttiva che il loro fondatore, Ignazio di Loyola, ha dato già con il titolo dei suoi esercizi spirituali, perlomeno. Loro la interpretano così, Ignazio è già morto, che devono servire gli esercizi spirituali, lo sapete, hanno un sottotitolo, non todo modo para buscar la volontà di Dio. Gli esercizi spirituali devono servire per conoscere tutti i modi, in todo modo, per intercettare la volontà di Dio. C'è un famoso romanzo di Sciascia, intitola Todo Modo, film conseguente, parte di lì, parte di qui, Todo Modo è il riferimento a questi, anche a questi avvenimenti, che sono avvenimenti attuali, però si rifanno ad una situazione che bene conoscere, se no non si capisce né il romanzo di Sciascia né il film famoso Fonte. Tutti i modi per intercettare la volontà di Dio. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la persona si procura la grazia divina mediante le iniziative che essa stessa mette in atto, secondo i gesuiti, no? Cioè, i gesuiti sono molto attivi, si definiscono un esercito efficiente e i gesuiti del 600 e impongono, e sì, no, bisogna chiarirlo questo perché è una linea che poi viene messa in discussione all'interno dell'ordine, ed è, così vedremo, ci vuole, poi passa il tempo, le cose si evolvono, ma in questo momento impongono la loro linea, guardate, è l'azione umana che sollecita Dio a elargire la sua grazia, loro pensano, soprattutto nei centri del potere, a cominciare dalle corti europee. Quindi se noi cominciamo il re con la nostra, ecco che abbiamo, poi però ci fermiamo magari lì. Ora Jansenio non condivide questa mentalità e sostiene che le azioni umane di successo in difesa o per proporre o per imporre la religione cattolica non sempre sono davvero gradite a Dio, ma i gesuiti ragionano in modo manageriale. I gesuiti del 600 bisogna fare dei compromessi anche sbustando l'intransigenza evangelica, pur di mantenere nella Chiesa il maggior numero di fedeli possibile, soprattutto di fedeli che contano, che hanno potere e di conseguenza giudicano le situazioni concrete con molta praticità, chiudono un occhio e spesso rifiutano entrambi sui peccati personali e collettivi e offrono come rimedio i sacramenti. Ed è chiaro che applicano tutta una decretazione del Concilio di Trento. Ed è chiaro che questa morale del compromesso, come la definiscono i solitari di Port-Royal, è molto gradita agli uomini di potere e del bel mondo, che coniano un motto, uno slogan, attraverso i gesuiti Dio perdona tutto, quindi affidiamoci a loro. E già segno che in vita, come vescovo, si è impegnato a rilanciare il dialogo con i protestanti, in particolare con i calvinisti da Ginevra, vuole unire idee calviniste e tesi cattoliche per poter praticare una via di riconciliazione ecumenica. È uno di quelli che pensa che va riaperto il Concilio di Trento per fare la riforma unitaria della Chiesa. Giansegno è un agostiniano e Sant'Agostino ha una visione pessimistica della natura umana, cioè la persona dopo il peccato originale è corrotta, le persone nascono spiritualmente ammalate, con i germi del male nell'anima, e questo lo si può verificare, scrive il vescovo Giansegno, dal fatto che la ragione umana è ottenebrata dalla sua astuzia. Noi usiamo soprattutto l'astuzia della ragione, vuol dire che qualcosa non funziona nella natura umana, no? E di conseguenza propende la natura umana per fare il male piuttosto che per conoscere e fare il bene. Ma non dobbiamo disperare, scrive il vescovo Giansegno, perché per grazia di Dio c'è stata la redenzione e la grazia divina è entrata nella storia e può procurare la guarigione definitiva per ogni persona, ma è evidente che la persona deve favorire l'azione salutare della grazia. È evidente che la persona deve guadagnarsela la salvezza, ma i sacramenti che i gesuiti, scrive il vescovo Giansegno, considerano merce di scambio, non possono dare automaticamente la grazia, perché è Dio che decide se e come elargirla. Cioè, per dare un fondamento teologico alle sue idee, Giansegno propone l'esegesi, ancora una volta Paolo entra in gioco, delle lettere ai Tessalonicesi e ai Corinti, dove Paolo di Tarso spiega come i concetti di esusia, che è la potenza di Dio, e di sofia, che è la sapienza di Dio, si fondono insieme, scrive Paolo, per formare il concetto di grazia, caris, gratis data, che corrisponde, scrive il vescovo Giansegno, parafrasando Paolo di Tarso, all'elargizione gratuita e discrezionale della potenza e della sapienza di Dio che si manifesta in bontà e in misericordia. Per cui, scrive il vescovo Giansegno, la persona è buona e misericordiosa non di per sé, ma quando è toccata dalla grazia di Dio. E quindi i sacramenti sono segni salvifici solo se Dio concede la grazia. E la persona deve meritarla da Dio e non dall'istituzione, né tantomeno dal credo, la grazia. E la Chiesa, scrive il vescovo Giansegno parafrasando Sant'Agostino, deve essere impegnata a insegnare alle persone come guadagnarsi la grazia di Dio. E di conseguenza la Chiesa, scrive il vescovo Giansegno, deve favorire l'elargizione della grazia, ma non può sostituirsi a Dio nel concedere la grazia. Quindi la Chiesa non, e qui Giansegno naturalmente entra sul terreno pericoloso, ma con un ragionamento che fa. fila. Cioè la Chiesa non può concedere la grazia, è Dio che può concedere, però la Chiesa diventa più importante di Dio. Cioè cavalca addirittura, no, cioè quindi la grazia la concede Dio, la Chiesa può solo favorire che uno si avvicini a Dio perché Dio elargisca la grazia, quindi ha un ruolo educativo la Chiesa, ma non è che noi con i sacramenti, come dicono i gesuiti, noi facciamo tutto. Cioè allora ci arroghiamo un potere che è un potere divino, diventiamo noi divini in partenza, no? Qui già se io apro una polemica e che quindi non può sostituirsi a Dio la Chiesa nel concedere la grazia, che secondo la dottrina di Paolo di Tarso sviluppata da Sant'Agostino, scrive il vescovo Giansenio, è dono esclusivo di Dio, non della Chiesa. E naturalmente queste affermazioni mettono in discussione tutto l'impianto teologico che è quello del Concilio di Trento. Ora, queste sono le idee portanti del pensiero teologico del vescovo Giansenio, contenute nei capitoli della prima parte dell'opera Augustinus, vedete che è un'opera polemica, ma anche propositiva, no? E in quelli della seconda parte, ancora più propositiva, si occupa della dottrina Giansenio, domandandosi che funzione abbia la Chiesa allora nella storia della salvezza, qual è la nostra funzione? È un vescovo, no? La Chiesa, scrive il vescovo Giansenio, deve avere una funzione di educazione e di formazione, perché non elargisce la grazia, ma educa la persona in modo che possa riceverla gratuitamente da Dio. Ed è attraverso l'educazione che bisogna imparare a pentirsi, a usare pietà e misericordia, a esercitarsi nelle opere buone, nella meditazione, nell'ascesi. Per ricevere gratuitamente la grazia, scrive il vescovo Giansenio, è necessario che la persona si prepari intellettualmente, curando il funzionamento della propria razionalità. Attenzione, perché questa è un'affermazione significativa e in linea con queste idee a Port-Royal nel 1345 il gruppo dei solitari, incoraggiati da Mère Angélique, promuove il programma delle petite cose, le piccole scuole di Port-Royal aperte a tutti. Vedete che si finisce sempre in una scuola. Il programma delle piccole scuole di Port-Royal, che nascono con l'obiettivo di insegnare a ciascuna persona a coltivare la propria spiritualità, ha decisamente una base razionalista. E beh, sono tutti intellettuali razionalisti, quei solitari di Port-Royal. Quindi, cioè, guardate, e infatti siamo sulla via che conduce verso l'età dei lumi. Non è che arriva il 700, tacca con la bacchetta magica, inizia la storia dell'illuminismo. Ci si arriva, ci vuole un secolo per arrivare lì, attraverso tutta un'operazione intellettuale che noi stiamo percorrendo, no? Per capire, no? Come ci si arriva e per poter poi investire in intelligenza. Quindi la bontà, la pietà, la misericordia, l'amore di Dio va perseguito insegnando alla persona a essere ragionevole. Solo mediante la ragionevolezza, cioè imparando a investire in intelligenza, la persona intanto controllando la propria ragione che non cada nell'astuzia. Cioè imponendo alla propria ragione di ragionare sempre in funzione della bontà, della pietà, della misericordia e dell'amore di Dio. È un problema di educazione. È una cosa che si impara a fare. Non viene così. Quindi questa è la ragionevolezza. Deve scriverlo con la lettera maiuscola. E quindi mediante la ragionevolezza la persona può elevare il proprio pensiero, può tonificare il proprio carattere, può la fragilità spirituale. Ora, i programmi didattici di Port Royal sono all'avanguardia per lo studio della lingua, delle scienze, della matematica, e le piccole scuole di Port Royal hanno perseguito la tesi didattica che ha anche elaborato Montaigne nei suoi saggi. Cioè, è necessario formare una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena. Ora, Antoine Arnauld e Pierre Micol sono i due intellettuali che hanno scritto un'opera pubblicata nel 1662 che raccoglie i programmi delle piccole scuole e che si intitola Arte di pensare o logica di Port Royal. Purtroppo l'editoria si dimentica di queste opere perché se non si studia non si creano curiosità, non si crea interesse e quindi anche l'editoria non lavora, ma non l'hanno capito ancora, pensano. E che ci vogliono solo i sussidi governativi o statali per andare avanti. Ma l'arte di pensare o logica di Port Royal, della quale ora leggiamo solo un frammento, ma per capire, cioè noi ci serviamo della ragione come di uno strumento per l'acquisto delle scienze e ci dovremmo invece servire delle scienze come strumenti con cui la ragione viene perfezionata, poiché una mente retta, cioè una testa ben fatta, vale senza confronto più di tutte le conoscenze speculative. Quindi, conoscenze speculative. Noi a speculare ci arriviamo se abbiamo una mente ben fatta, se no abbiamo la testa ben piena. Ora, la via che conduce verso l'età dei lupi, quindi passa per Port Royal, vedete, transita paradossalmente, ma la strada su cui procede la storia del pensiero umano è una striscata di paradossi, passa per il centro dove in Europa si coltiva maggiormente il misticismo. Ora, quale altro termine o quale pensiero ispira la parola ragionevolezza? No. Beh, scrivete due righe in proposito. Ora, su questo argomento relativo alla scelta di Blaise Pascal di diventare un solitario di Port Royal, riprenderemo il discorso a gennaio quando, dopo la vacanza, riprenderemo il nostro viaggio anche. Intanto dobbiamo anticipare che il pensiero e l'attività dei solitari di Port Royal su denuncia dei gesuiti subisce la sorte del giansenismo. Cinque tesi contenute nell'opera Augustino di Gianseio vengono dichiarate eretiche dal Tribunale dell'Inquisizione e nel 1653 Papa Innocenzo X, Giambattista Panfili, condanna il giansenismo e di conseguenza anche l'esperienza di Port Royal con la bolla cum occasione e quindi anche Pascal. Non ci sta però Pascal a diventare eretico, ma se sono eretico lo dite voi, è controparte con la sua intelligenza naturalmente, anche se ne parleremo prossimamente. Quello che abbiamo studiato questa sera, condanna compresa, ci fa capire che Blaise Pascal a Port Royal intanto si sente a casa sua e quindi, ed è qui che volevamo arrivare, ma senza premesse che fanno da carburante intellettuale non si arriva da nessuna parte, no? Vedete, bisogna andare un po' al di là di quello che scrivono i manuali, no? Il manuale dice a un certo punto Pascal si converte, punto, e se ne va a Port Royal, come se fosse una questione risolvibile in 5 minuti, no? E se dietro a quell'operazione lì non ci fosse tutto l'investimento di intelligenza che riguarda ciascuno di noi. Nel dicembre del 1654 Blaise Pascal, anche per difendere Port Royal, e vedremo come, entra con convinzione a far parte del gruppo dei solitari. e si mette subito al lavoro. Lavoro manuale, anche se è molto malato, ma toccano anche lui le 4 ore di lavoro manuale. Vedremo che trovano un lavoretto interessante, vedremo quale. Non se ne parla da nessuna parte, ma è un po' ridicolo. Sembra che vivano sulle nuvole questi personaggi qui, in realtà hanno le mani inserite nella testa, va bene, vedremo. E manuale, spirituale e soprattutto intellettuale, cioè quali sono quindi i risultati del lavoro intellettuale, che è quello più rilevante poi di Pascal a Port Royal. Lo vedremo quando, dopo la necessaria vacanza, riannoderemo i fili della questione e riprenderemo il nostro viaggio. Ora dobbiamo celebrare il Natale. Per celebrare il Natale è anche d'obbligo guardare le stelle. I solitari di Port Royal, nel tempo di avvento, intabarrati nelle loro pesanti marsine, rischiando la broncopolmonite, riflettono guardando le stelle, ma questo esercizio al quale tutti noi ci dedichiamo, dai nostri balconi, stile Le Grange, immagino, no? Quindi fatelo, intabarratevi bene, e lo fa anche il signor Palomar, questo esercizio, che in un certo senso ha trovato quasi normale uniformarsi all'abitudine dei solitari di Port Royal, nel suo essere laico e agnostico, però, e sembra uno di loro quando fra poco lo sentiremo dire, è questa, dire in modo interlocutorio come al solito, è questa l'esatta geometria degli spazi siderei a cui tante volte ho sentito il bisogno di rivolgermi per staccarmi dalla terra, luogo delle complicazioni superflue e delle approssimazioni confuse. Quante complicazioni superflue, quante approssimazioni confuse, per quale abbiamo che fare. E beh, si sa che c'è lo zampino di Pascal in quest'opera di Italo Calvino. E allora, per concludere, per celebrare il Natale, leggiamo? Qualcuno vuole leggere? Sì, coraggio. La contemplazione delle stelle.
La contemplazione delle stelle. Quando c'è una bella notte stellata, il signor Paolo mi dice, devo andare a prendere le stelle. Dice proprio bene, perché odio le stelle, che senza il mio servizio sprecare tutta quella quantità di stelle che mi viene vista per questo. Dice Debo anche perché non ha molta pratica di come si guardano le stelle, un questo semplice atto di forza semplice. La prima difficoltà è quella di trovare un posto dal quale il suo sguardo possa spaziare rispetto alla vittima del cielo senza ostacoli e senza l'imparenza dell'illuminazione elettrica. Altra condizione necessaria è quella di avere a disposizione una mappa astronomica senza la quale non saprebbe cosa sta guardando. Ad una volta andata, mi dimentica e deve prima di perseguirla per lettura. Per decifrare la mappa al buio deve portarsi a quella cabina tascabile. I frequenti confronti tra il cielo e la mappa lo obbligano ad accendere e spegnere la lampadina, e questo passaggio dalla luce al buio e gli resta quasi accecato e deve riaggiustare la sua. Se il signor Palomar facesse un uso di telescopio, le cose sarebbero più complicate sotto certi aspetti e semplificate. Ma ora, come ora, l'esperienza di cielo che interessa a lui è quella a occhio nudo, come gli antichi navigatori e i pastori atlantici. Occhio nudo per lui, che è mio primo, significa occhiali, e siccome per leggere la mappa gli occhiali delle sovrani, le operazioni si complicano, con questo alzare e abbassare degli occhiali sulla fronte comportano l'attesa di alcuni secondi prima che il suo cristallino rimetta a fuoco le stelle vere o quelle scritte. Sulla carta i nomi delle stelle sono scritti in nero su fondo blu e bisogna portare la lampadina accesa proprio addosso al fondo per scoglierli. Quando si alza lo sguardo al cielo lo si vede nero, col palco di vanno. Solo a poco le stelle si fissano e dispongono in disegni precisi e più si guarda più sempre il materiale. Si aggiunga che le mappe cilenti che lui ha bisogno di consultare sono due, anzi quattro. Una molto sintetica del cielo in quel mese che presenta separatamente la mezza volta a sud e la mezza volta a nord, e una di tutto il firmamento, molto più dettagliata, che ci mostra in una lunga striscia le costellazioni di tutto l'anno per la parte mediana del cielo in cui posizionato, mentre in quello della caroccia, intorno alla stella polare, sono comprese in un'immensa mappa circolare. Insomma, il localizzare una stella comporta il confronto delle varie mappe e della volta celeste con tutti gli atti relativi, levare e mettere gli occhiali, accendere il segno alla cabina, dispiegare e dispiegare la mappa grande, perdere e dispiegare tutte le informazioni. L'ultima volta in cui si notava ma la guardata le stelle sono passate settimane e il cielo è tutto cambiato. La grande orsa ora si distende quasi ad affacciarsi sulle piume degli alberi a nord-ovest. Arturo cala a picco sul profilo della collina trascinando tutto l'acquiloso in bosco. Esattamente a ovest è Vega, alta e solitaria. Se Vega è quella più sopra è Altare e lassù è Demeter, che manda un freddo raggio dall'interno. Stanotte il cielo sembra molto più affollato di quanto ordinato. Le configurazioni schematiche della realtà risultano più complicate e meno nette. Ogni grappolo potrebbe contenere quel triangolo o quella linea spezzata che sta cercando, e ogni volta che rialzi gli occhi su una costellazione si sente molto diversa. Per riconoscere una costellazione, la prova decisiva è vedere come risponde l'angolazione. I nomi delle stelle, per noi orfani di ogni mitologia, sembrano incongrui e arbitrari, eppure mai potrebbe considerare un dettagliato. Quando il nome del signor Palmer ha trovato quello giusto, se ne accorge subito, perché esso dà alla stella una necessità e un'evidenza che prima non aveva. Se invece un nome sbagliato, stella lo perde con quali segni, come scrollando sulle evidenze, e non si fa più dovere a piena. A varie riprese il signor Palmer dice che la chioma di Berenice, costellazione da lui chiamata, è questo, quello sciame luminoso dalle parti di un fico. Ma non torna a sentire il palpito altre volte provato, a riconoscere quell'oggetto così contuoso e pur così leggero. Solo in seguito si rende conto che se non la trova è perché la chioma di Berenice lo sta sfuggendo a vedere. Per larga parte il cielo è attraversato da creature marsupiali. La Via Lattea prende sull'interno una consistenza densa e si direbbe che trabocchi dal suo aglio. Il chiaro e lo scuro sono così mescolati da impedire l'effetto prospettico di un abisso nero sulla cui vuota lontananza campeggiano ben di rilievo le stelle. Tutto resta sullo stesso piano, scintillio e nube argentea e tenebre. È questa l'esatta geometria degli spazi sideri, cui tante volte il signor Palomar ha sentito il bisogno di rivolgersi per staccarsi dalla terra luogo delle complicazioni e delle approssimazioni monture. Trovandosi davvero in presenza del cielo stellato, tutto sembra di mistica. Anche ciò a cui sensibile la piccolezza del nostro mondo rispetto alle distanze sconfinate non risulta direttamente. Il firmamento è qualcosa che sta lassù, che si vede che c'è, ma da cui non si può ritrovare nessuna idea di dimensione o di distanza. Se tutti i luminosi sono carichi di incertezza, non resta che attirarsi al Dio, alle regioni diverse del cielo. Cosa può esserci di più stabile del nulla? Eppure, anche nel nulla non si può essere sicuri al 100%. Palma, dove vede una radura di firmamenti, una breccia, uova e nera, gli spicca lontano come proiettando sinistra. Ed ecco che anche lì in mezzo prende forma un qualche granello chiaro o macchiolina o lentigine. Ma lui non arriva a essere sicuro se ci sono davvero o se gli sembra solo di vederli. Forse è un chiarore, come se ne vedono ruotare tenendo gli occhi chiusi. Il cielo buio è come il rovescio delle palpebre sorcate da pensieri. Forse è un riflesso di quello che siamo, ma potrebbe anche essere una stella sconosciuta che emerge dalle profondità delle nostre. Questa osservazione delle stelle permette un sapere instabile e contraddittorio, pensa Padova, tutto il contrario di quello che sapevano farne gli antichi. Sarà perché il suo rapporto col cielo è intermittente e concitato, anziché una serena abitudine? Se lui si obbligasse a contemplare le costellazioni notte per notte e anno per anno, e a seguirne i corsi e i corsi lungo i curvi binari della volta oscura, forse alla fine conquisterebbe anche lui la nozione di un tempo continuo e immutabile, separato dal tempo labile e frammentario degli accadimenti presenti. Ma basterebbe l'attenzione alle rivoluzioni celesti a marcare il unico sincronica? O non occorrerebbe soprattutto una rivoluzione interiore, quale egli può supporre solo in teoria, senza riuscire a immaginare gli effetti sensibili sulle sue emozioni e sui ritmi della mente? Della conoscenza mitica degli altri, egli capta solo qualche campo valido. Della conoscenza scientifica, gli è divulgato dai giornali, di ciò che sta di sfida. Ciò che ignora tiene il suo animo. Soverchiato, insicuro, si nervosisce sulle mappe celesti come su orari ferroviari incartabellati in cerca di una coincidenza. Ecco una freccia splendente che sorge al cielo. Non è quella? Sono queste le notti in cui è più frequente scorgere le misteri cadenti? In questa stagione, che non è stagione da stelle cadenti, però potrebbe essere benissimo un aereo di manina illuminato, o un segno ultraterreno di quelli che ricordano che siamo in avvento. Lo sguardo del signor Palma si tiene vicino, disponibile, sciolto da ogni certezza. Sta da mezz'ora al freddo e al buio, con porcello che la vede tutto la verso l'ombra, ogni tanto accendendo la lampadina e avvicinando al naso e calze. Poi riprende fiducia, punta il piede, allunga il collo e ricomincia l'esplorazione partendo dall'unico punto della volta celeste che sta nel cielo. La sera.
Bene, avete sentito come in queste pagine ci siano delle continue citazioni che vengono dal pensiero di Pascal, perché come ben sapete non è possibile leggere questo libro di Calvino se non si conosce la chiave, il fatto che il signor Palomar ha un piede nei saggi di Montaigne e l'altro piede nei pensieri di Pascal. E occorrerebbe soprattutto una rivoluzione interiore, quale egli può supporre solo in teoria, senza riuscirne a immaginare gli effetti sensibili sulle sue emozioni e sui ritmi della mente. Lo scrittore ribatte sul suo personaggio qualche cosa che sta pensando anche lui. La rivoluzione c'è, avverrebbe se veramente ci fosse un cambiamento, un risveglio di tipo interiore. E Blaise Pascal, insieme ai solitari di Port-Royal, condivide l'idea che la nostra nascita secondo la carne, ciascuno di noi ha un Natale, lo porta con sé, ciascuno e ciascuno di noi, il Natale di ciascuno e ciascuno di noi, e deve prevedere una crescita, questo Natale deve prevedere una crescita secondo lo spirito, che sia favorita questa crescita dallo studio, perché lo spirito cresca è necessario studiare, perché lo studio è sinonimo di cura. E il Natale è proprio una manifestazione, una epifania in greco, dell'atto del prendersi cura, di sé e degli altri. Ed è con questo spirito che la scuola deve contribuire a dare un significato al Natale, così come deve contribuire a darlo all'ordinaria quotidianità. E guardate, dell'ordinaria quotidianità fa anche parte il bilancio economico dell'associazione articolo 34, del quale dobbiamo essere messe e messi al corrente. Sono stati raccolti al 22 novembre 2019 ben 3.120 euro e 38 centesimi. Abbiamo speso 700 euro per l'assicurazione, 1.600 per la stampa dei repertori. Poi abbiamo devoluto 500 euro per il cuore si scioglie della coppia, 250 euro per l'associazione AIFA, 200 euro per l'associazione messicana delle donne dei forni. Quindi per un totale di 3.250 euro. Quindi abbiamo speso e devoluto 129 euro e 62 centesimi in più. Ma siccome al 24 maggio, la data fondamentale, compleanno del nostro tesoriere, 24 maggio del 2019, tutto coincide, vedete, nella scuola è molto mirabile, sono rimasti in cassa come patrimonio dell'associazione 824 euro e 58 centesimi, abbiamo potuto attingere e rimanere in attivo di 694 euro e 96 centesimi, come prevede la legge, le associazioni non devono avere debiti. E voi tanto continuate volendo a mettere uno spicciolo non nel borsellino blu, perché a maggio dovremo ancora devolvere al cuore si scioglie, all'AISA, all'Associazione Messicana dei Forni, a qualche altra iniziativa, e dobbiamo anche conservare in cassa, secondo la legge, un patrimonio attivo. E come stavamo dicendo, anche con questo florido bilancio la scuola deve contribuire a dare un significato al Natale, così come all'ordinaria quotidianità. Ora, la canzone natalizia più popolare che tutte e tutti noi conosciamo e cantiamo a Natale, composta da Alfonso Maria de Liguori, annuncia: tu scendi dalle stelle, vieni in una grotta freddo al genere. E succede che questo bambino con i suoi genitori continua troppo spesso, nonostante venga tanto sbandierata l'identità cristiana, dice Pascal, ad essere lasciato al freddo al cielo. Ebbene, sulla scia di questa affermazione paradossale, dal punto di vista teologico, nella quale si concentra l'essenza del Natale, il viaggio che abbiamo intrapreso continua dopo la vacanza, e la scuola sarà qui proprio perché anche nell'anno che verrà non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo perdere il nostro diritto all'apprendimento permanente, secondo l'articolo 34 della Costituzione. E come da calendario riprenderemo il passo mercoledì 15 gennaio qui a Bagnaricoli, poi giovedì 16 gennaio a Tavarnuzzi e venerdì 17 gennaio a Firenze. E per concludere, anche quest'anno, che è il 36esimo anno da quando siamo in cammino, scenda su di noi, oltre alla benedizione naturalmente, scenda su di noi un augurio, l'augurio di un buon Natale di studio, perché lo studio è cura per l'anima, per l'intelletto, e come scrive il De Garda di Bingen, per il corpo nel suo insieme. E quindi che sia un buon Natale di studio per tutte e per tutti voi. Auguri.